Capitolo undicesimo. L'immagine usata da Abdu'l-Bahá per indicare ai suoi ascoltatori l'imminente trasformazione della società fu quella della luce. L'unità, dichiarò, è la forza che illumina e promuove tutte le forme dell'impegno umano. In futuro, l'era che stava incominciando sarebbe stata considerata come il secolo di luce, perché nel suo corso l'unità del genere umano avrebbe ottenuto un riconoscimento universale. Una volta posta questa base, avrebbe avuto inizio il processo della costruzione di una società globale che avrebbe incorporato i principi della giustizia. Questa visione fu enunciata dal maestro in molte tavole e in numerosi discorsi. La sua espressione più completa si trova in una tavola a Jane Elizabeth White, moglie dell'ex moderatore della Libera Chiesa di Scozia. La signora White, che era una fervente ammiratrice degli insegnamenti Bahá'í, aveva incontrato il maestro a Dacca e avrebbe in seguito fatto i preparativi per l'accoglienza particolarmente calorosa che gli ebbe in Edimburgo. Usando la familiare metafora delle luci, Abdu'l-Bahá scrisse alla signora White: «O onorata signora, osservate come il suo fulgore dell'unità albeggi ora sull'oscuro orizzonte del mondo. La prima luce è l'unità in campo politico e i primi bagliori già li possiamo discernere. La seconda luce è l'unità di pensiero nelle imprese del mondo, il cui adempimento sarà ben presto testimoniato. La terza luce è l'unità nella libertà, che presto si realizzerà. La quarta luce è l'unità della religione, che è la pietra angolare di tutto l'edificio e che per il potere di Dio sarà rivelata in tutto il suo fulgore. La quinta luce è l'unità delle nazioni, unità che sarà senza dubbio stabilita in questo secolo, sì che tutti i popoli del mondo si reputeranno come cittadini di una comune patria. La sesta luce è l'unità delle razze, che fa di tutti coloro che dimorano sulla terra popoli e genti della medesima razza. La settima luce è l'unità dell'idioma, cioè la scelta di una lingua universale che tutti i popoli saranno educati e nella quale converseranno. Tutto ciò avverrà inevitabilmente, che il potere del regno di Dio presterà aiuto e soccorso. Anche se dovranno passare decenni, o forse anche molto di più, prima che la visione contenuta in questo ragguardevole documento sia pienamente realizzata, gli aspetti essenziali delle sue promesse sono già dati di fatto in tutto il mondo. Per molti dei grandi cambiamenti previsti, l'unità delle razze e l'unità delle religioni, l'intento delle parole del Maestro è chiaro e i processi che esse implicano sono molto avanzati, malgrado le grandi resistenze opposte da certi ambienti. Altrettanto dicasi per l'unità delle lingue. La sua necessità è oggi riconosciuta dappertutto, come si deduce dalle circostanze che hanno costretto le Nazioni Unite e molte organizzazioni non governative ad adottare diverse lingue ufficiali. In attesa di arrivare a una decisione in base a un accordo internazionale, è accaduto che sviluppi come Internet, la gestione del traffico aereo, lo sviluppo dei vari vocabolari tecnologici e l'istruzione universale abbiano consentito all'inglese di colmare entro certi limiti la lacuna. Anche l'unità di pensiero nelle imprese del mondo, un concetto rispetto al quale le più idealistiche aspirazioni di un inizio secolo non avevano alcun punto di riferimento, è evidente dappertutto, nei vasti programmi di sviluppo socio-economico, negli aiuti umanitari e nell'impegno per la protezione del pianeta e degli oceani. Quanto all'unità in campo politico, Shoghi Effendi ha spiegato che questa locuzione si riferisce all'unità che gli stati sovrani conseguiranno fra loro, un processo in via di sviluppo che attualmente è giunto allo stadio delle istituzioni delle Nazioni Unite. La promessa del maestro quanto all'unità delle nazioni, invece, si riferiva all'accettazione, oggi assai diffusa fra i popoli del mondo, del fatto che, malgrado le grandi differenze, essi sono gli abitanti di un'unica patria che è il globo terrestre. L'unità nella libertà è oggi sicuramente diventata l'aspirazione universale degli abitanti della Terra. Fra i principali sviluppi che le danno sostanza, è possibile che il maestro abbia avuto in mente la spettacolare fine del colonialismo e la conseguente emersione dell'autodeterminazione fra i principali aspetti dell'identità nazionale di fine secolo. Malgrado le minacce ancora incombenti sul futuro dell'umanità, gli eventi del Novecento hanno trasformato il mondo. Che le caratteristiche del processo siano state descritte dalla voce che li previde con tanta fiducia, impone a tutte le menti coscienziose un'onesta riflessione. I cambiamenti introdotti nella vita morale e sociale dell'umanità ricevettero un energico avallo in una serie di riunioni internazionali convocate sotto l'egida delle Nazioni Unite per segnare l'imminente fine di un millennio e l'inizio di quello nuovo. Fra il 22 e il 26 maggio 2000, i rappresentanti di oltre 1000 organizzazioni non governative si riunirono a New York per invito di Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite. Nella dichiarazione scaturita da questo incontro, i portavoce della società civile impegnarono le loro organizzazioni a rispettare l'ideale che siamo una sola famiglia in tutta la nostra diversità e che condividiamo la stessa patria e un mondo giusto, sostenibile e pacifico, guidato da principi universali di democrazia. Poco tempo dopo, dal 28 al 31 agosto, un secondo incontro radunò i capi della maggior parte delle comunità religiose del mondo, anch'essi riuniti nel quartier generale delle Nazioni Unite. La Baha'i International Community fu rappresentata dal suo segretario generale, che prese la parola durante una delle sessioni plenarie. Nessun osservatore avrebbe potuto non essere colpito dall'appello che i capi religiosi del mondo rivolsero formalmente alle loro comunità, di rispettare il diritto alla libertà religiosa, di cercare la riconciliazione e di impegnarsi per ottenere il reciproco perdono e risanamento. I due eventi preliminari prepararono la strada a quello che era stato chiamato Vertice del Millennio, e che si riunì nel quartier generale delle Nazioni Unite dal 6 all'8 settembre 2000. La consultazione, cui parteciparono 149 capi di Stato e di Governo, cercò di dare speranza e rassicurazione alle popolazioni delle nazioni rappresentate. Il vertice prese l'importante decisione di chiedere a un portavoce del Forum delle organizzazioni non governative di comunicare gli impegni che erano stati identificati nel loro incontro di preparazione. Ai Baha'i sembrò tanto importante quanto gratificante che la persona alla quale fu concesso questo grande onore sia stato il rappresentante principale della Baha'i International Community presso le Nazioni Unite in qualità di co-presidente del Forum. Nulla può illustrare in modo più sensazionale la differenza fra il mondo del 1900 e quello del 2000 del testo della risoluzione del vertice, firmata da tutti i partecipanti e da loro presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Riaffermiamo solennemente in questa storica occasione che le Nazioni Unite sono l'indispensabile casa comune di tutta la famiglia umana, attraverso la quale cercheremo di realizzare le nostre universali aspirazioni di pace, di collaborazione e di sviluppo. Pertanto promettiamo il nostro incondizionato appoggio a questi obiettivi comuni e confermiamo la nostra ferma volontà di conseguirli. Nel chiudere questa serie di storici incontri, Kofi Annan rivolse ai capi del mondo riuniti parole sorprendentemente schiette, parole che per molti Baha'i contenevano l'eco del severo ammonimento rivolto da Baha'u'llah agli ora scomparsi re e imperatori che erano stati i predecessori di questi capi. È in vostro potere, e perciò è vostra responsabilità, raggiungere le mete che avete definito. Soltanto voi potete decidere se le Nazioni Unite saranno all'altezza della sfida. Malgrado la storica importanza degli incontri e la partecipazione della maggior parte della leadership politica, civile e religiosa dell'umanità, in molti paesi il vertice del millennio fece ben poca impressione sulla mente del pubblico. Certi eventi ebbero grande risonanza sui mass media, ma a pochi lettori o ascoltatori poté sfuggire l'espressione di scetticismo che caratterizzò gli articoli di fondo sul tema, o l'aria di dubbio e perfino di cinismo che si insinuò anche in molti degli articoli di cronaca. Questo netto divario fra un evento che si sarebbero avute tutte le ragioni per considerare una grande svolta nella storia umana da una parte e la mancanza di entusiasmo o perfino di interesse che esso suscitò fra le popolazioni che ne erano le presunte beneficiarie dall'altra, fu forse il tratto più sorprendente delle note sul millennio. Evidenziò la profondità della crisi che il mondo stava attraversando alla fine del secolo, quando i processi di integrazione e disintegrazione che si erano avviati negli ultimi 100 anni sembravano accelerare di giorno in giorno. E anche coloro che vogliono credere alle idealistiche dichiarazioni dei capi del mondo si trovano alle prese con due fenomeni che ne indeboliscono la fiducia. Il primo è già stato esaurientemente esaminato in queste pagine. Il crollo delle basi morali della società ha lasciato la maggior parte degli esseri umani alla deriva, senza punti di riferimento in un mondo che diviene di giorno in giorno più minaccioso e imprevedibile. Suggerire che il processo è quasi giunto alla fine significherebbe alimentare false speranze. È possibile vedere che si sono fatti grandi sforzi politici, che sono stati compiuti ragguardevoli progressi scientifici e che si sono realizzati miglioramenti economici per una parte del genere umano, senza peraltro vedere, in questi passi avanti, nulla che rassomigli alla speranza di una vita sicura per se stessi o quel che più conta per i propri figli. Il senso di delusione, che come Shoghi Effendi avvertì il dilagare della corruzione politica avrebbe creato nella mente delle masse, è ora assai diffuso. Gli atti di delinquenza sono divenuti pandemici nella vita urbana e rurale di molti paesi. Il fallimento dei controlli sociali, lo sforzo di giustificare le forme più estreme di comportamento aberrante, principalmente come problemi di diritti civili, e la quasi universale celebrazione nelle arti e nei mass media della degenerazione della violenza, queste e altre analoghe manifestazioni di una condizione che sfiora l'anarchia morale, fanno pensare a un futuro che paralizza l'immaginazione. Nella cornice di questo panorama di desolazione, la moda intellettuale del momento, cercando di fare della dura necessità virtù, ha adottato il nome e la missione del decostruttivismo. Il secondo dei due fenomeni che indeboliscono la fede nel futuro è stato il tema di alcuni dei più dolorosi dibattiti del vertice del millennio. La rivoluzione informatica, esplosa nell'ultimo decennio del secolo con l'invenzione della rete, ha irreversibilmente trasformato gran parte delle attività umane. Il processo di globalizzazione, che per un periodo di molti secoli ha seguito una lunga curva ascendente, è stato stimolato da nuove possibilità per molte persone inimmaginabili. Nell'ultimo decennio del secolo, le forze economiche, svincolate dai limiti tradizionali, hanno creato un nuovo ordine globale nella progettazione, produzione e distribuzione delle ricchezze. Il sapere è diventato una merce assai più preziosa del capitale economico e delle risorse materiali. In un periodo di tempo incredibilmente breve, i confini nazionali, già sotto tiro, sono divenuti permeabili, con il risultato che attualmente ingenti somme di denaro li attraversano in un soffio al comando del tasto di un computer. Complesse operazioni produttive sono state riconfigurate in modo tale da integrare e massimizzare i risparmi disponibili provenienti dal contributo di tutta una serie di partecipanti in fase di specializzazione, indipendentemente dalle loro ubicazioni nazionali. Se si abbassano i propri orizzonti a considerazioni puramente materiali, la Terra ha già assunto il carattere di un solo paese e gli abitanti dei vari paesi ne sono i cittadini consumatori. Ma la trasformazione non è soltanto economica. La globalizzazione assume sempre più dimensioni politiche, sociali e culturali. È chiaro che i poteri dell'istituzione dello Stato nazionale, un tempo arbitro e protettore delle sorti umane, sono stati drasticamente ridotti. Sebbene i governi nazionali continuino a svolgere un ruolo cruciale, essi devono ora far posto ai nascenti centri di potere delle corporazioni multinazionali, delle agenzie delle Nazioni Unite, di organizzazioni non governative di tutti i generi e di enormi conglomerati di mezzi di comunicazione, la cui collaborazione è vitale ai fini del successo della maggior parte dei programmi che si prefiggono importanti scopi economici e sociali. Come lo spostamento di denaro di corporazioni incontra ben pochi ostacoli dai confini nazionali, così questi confini non esercitano più un effettivo controllo sulla disseminazione del sapere. Internet, che ha la capacità di trasmettere in pochi secondi il contenuto di intere biblioteche, per accumulare le quali un tempo occorrevano secoli, arricchisce di molto la vita intellettuale di chiunque sia capace di servirsene, oltre a fornire sofisticate formazioni in svariati campi professionali. Il sistema, così profeticamente previsto 60 anni fa da Shoghi e Effendi, crea fra gli utenti un senso di comunità che supera tutte le distanze geografiche o culturali. I benefici per milioni di persone sono ovvi e imponenti. Il coordinamento di operazioni un tempo concorrenti ha ottimizzato i costi mettendo merci e servizi alla portata di popolazioni che prima non potevano sperare di approfittarne. L'enorme incremento dei fondi disponibili per la ricerca e per lo sviluppo estende la varietà e migliora la qualità di questi benefici. Un certo effetto livellante nella distribuzione delle possibilità di lavoro è visibile nella facilità con cui operazioni d'affari possono spostare la propria base operativa da una parte all'altra del mondo. L'abbattimento delle barriere al commercio internazionale riduce ulteriormente il costo delle merci per i consumatori. Dal punto di vista Bahai, non è difficile vedere le potenzialità di queste trasformazioni ai fini della costruzione delle fondamenta della società globale prevista negli scritti di Baha'u'llah. Eppure, lungi dall'infondere fiducia nel futuro, la globalizzazione è vista da un crescente numero di persone in tutto il mondo come la principale minaccia per quel futuro. La violenza dei tumulti scatenati negli ultimi due anni dagli incontri dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, attesta l'entità delle paure e dei risentimenti suscitati dalla nascita della globalizzazione. La copertura dei mezzi di informazione su questi inattesi episodi ha fatto convergere l'attenzione del pubblico sulle proteste contro le enormi disparità nella distribuzione dei benefici e delle opportunità che la globalizzazione sembrerebbe aumentare, e sugli avvertimenti che, se non si imporranno rapidamente controlli effettivi, le conseguenze saranno catastrofiche in termini sociopolitici, economici e ambientali. Le preoccupazioni sembrano fondate. Le sole statistiche economiche rivelano un quadro assai inquietante delle attuali condizioni globali. Il crescente solco fra il quinto della popolazione mondiale che vive nei paesi a reddito più alto e il quinto che vive nei paesi a reddito più basso è una brutta storia. Secondo il rapporto sullo sviluppo umano del 1999, pubblicato dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, questo divario nel 1990 era di 60 a 1. Ciò significa che un segmento del genere umano aveva accesso al 60% delle ricchezze del mondo, mentre un'altra popolazione, di entità equivalente, lottava per sopravvivere con il solo 1% di quella ricchezza. Nel 1997, sull'onda del rapido progresso della globalizzazione, il solco si era allargato in soli 7 anni fino a una proporzione di 74 a 1. E questo sconvolgente fatto non tiene in considerazione il costante impoverimento della maggioranza dei restanti miliardi di esseri umani intrappolati nell'ismo che va inesorabilmente restringendosi fra questi due estremi. Lungi dall'essere messa sotto controllo, la crisi sta evidentemente accelerando. Le conseguenze per il futuro dell'umanità in termini delle privazioni e della disperazione che stanno per travolgere oltre 2/3 della popolazione della Terra hanno contribuito a spiegare l'apatia che ha accolto la celebrazione da parte del vertice del millennio di realizzazioni che erano, in base a ogni ragionevole criterio, veramente storiche. La globalizzazione è di per sé una caratteristica intrinseca dell'evoluzione della società umana. Essa ha creato una cultura socio-economica che, in pratica, costituisce il mondo nel quale le aspirazioni della razza umana saranno perseguite nel secolo che ha ora inizio. Nessun osservatore obiettivo, se giudica con equità, può negare che le due contraddittorie reazioni che ha prodotto sono entrambe in larga misura giustificate. L'unificazione della società umana, forgiata dai fuochi del Novecento, è una realtà che apre di giorno in giorno nuove entusiasmanti possibilità. Un'altra realtà che si sta imponendo alle menti più coscienziose dappertutto è l'affermazione che la giustizia sia l'unico strumento capace di utilizzare queste grandi potenzialità per il progresso della civiltà. Non occorre più avere il dono della profezia per capire che il destino dell'umanità nel secolo che sta ora incominciando sarà deciso dal rapporto che si instaurerà fra queste due fondamentali forze del processo storico, i principi inseparabili dell'unità e della giustizia. Nella prospettiva degli insegnamenti di Baha'u'llah, il massimo pericolo insito nella crisi morale e nelle ingiustizie associate alla globalizzazione nella sua attuale forma è un inveterato atteggiamento filosofico che cerca di giustificare e scusare questi insuccessi. L'abbattimento dei sistemi totalitari del Novecento non ha messo fine all'ideologia, tutt'altro. Non c'è stata società nella storia del mondo, per quanto pragmatica, sperimentalista e multiforme sia stata, che non abbia preso forza da una propria fondamentale interpretazione della realtà. Questo sistema di pensiero regna oggi praticamente incontrastato su tutto il pianeta sotto il nome di civiltà occidentale. Esso si presenta filosoficamente e politicamente come una forma di relativismo liberale, economicamente e socialmente come capitalismo, e questi due sistemi si sono così ben adattati l'uno all'altro e vicendevolmente spalleggiati da costituire praticamente un'unica, esaustiva visione del mondo. Apprezzarne i benefici nei termini della libertà personale, della prospettiva sociale e del progresso scientifico di cui gode un'importante minoranza della popolazione della Terra, non impedisce a chi sappia pensare di riconoscere che il sistema è moralmente e intellettualmente fallimentare. Esso ha dato il meglio di sé al progresso della civiltà, come tutti i suoi predecessori, e come loro non è all'altezza dei bisogni di un mondo che i profeti del Settecento, che hanno concepito la maggior parte degli elementi che lo compongono, non avrebbero mai immaginato. Quando pose la penetrante domanda: perché in un mondo soggetto all'immutabile legge del cambiamento e del declino dovrebbero essi andare esenti dal deterioramento che coglie ogni istituzione umana? Shoghi Effendi non alludeva solo alle monarchie fondate sul diritto divino, alle chiese istituzionali o alle ideologie totalitarie. Baha'u'llah esorta coloro che credono in lui a discernere coi tuoi occhi e non con quelli degli altri, e a prendere per cognizione tua e non del tuo vicino. Tragicamente, quello che i Bahai vedono nella società moderna è un incontrollato sfruttamento delle masse da parte di un'avidità che si giustifica presentandosi come l'azione di forze impersonali del mercato. Quello che essi hanno dappertutto sotto gli occhi è la distruzione di fondamenta morali che sono vitali per il futuro dell'umanità, a causa di una vistosa egoistica intemperanza mascherata da libertà di parola. Quello contro il quale essi trovano quotidianamente a lottare è la pressione di un materialismo dogmatico che pretende di essere la voce della scienza, che cerca di escludere sistematicamente dalla vita intellettuale qualunque impulso sorga dal livello spirituale della coscienza umana. Ma per i Bahai i problemi di fondo sono spirituali. La causa non è né un partito politico né un'ideologia, tantomeno una promotrice di agitazioni politiche contro questa o quella ingiustizia sociale. Il processo di trasformazione che essa ha messo in moto procede inducendo un fondamentale cambiamento della coscienza, e la sfida che essa pone a chiunque voglia servirla è di liberarsi dall'attaccamento a presupposti e preferenze ereditati che siano inconciliabili con il volere di Dio per l'età della maturità del genere umano. Paradossalmente, anche il dolore, prodotto da un prevalente stato di cose che offenda la coscienza, è di aiuto in questo processo di liberazione spirituale. In ultima analisi, questa delusione spinge i Bahai ad affrontare una verità ripetutamente sottolineata negli scritti della fede. Egli ha scelto fra tutte le cose del mondo i cuori dei suoi servi, e di ognuno di essi ha fatto un seggio per la rivelazione della sua gloria. Perciò purificateli da ogni contaminazione, perché possano esservi incise le cose per cui essi sono stati creati.